Vado alla prima domanda di Franco?
Sì.
Posso? E ti chiede: come è possibile capire la propria vocazione?
Ok, ma guarda, forse questa domanda sarebbe meglio posta. Com'è possibile non capirla con tutte queste scritture che Gesù ci ha dato?
Va bene. Sì, giusto.
Guarda, ti ricordi la storia del missionario invitato alla festa Galante? Che c'era questo missionario, storia vera, che fu invitato a una festa di alta classe, alto livello, tutte le signore, le donne eleganti con i loro vestiti, gli uomini di alto livello. E lui era lì in un angolino, un missionario, non sapeva come comportarsi, non riusciva a intavolare discorsi di alto livello, no? Con tutti questi, sai, mondani. Ed era seduto per conto suo. E allora si avvicina una signora tutta elegante e gli chiede, ho sentito delle voci, ma è vero che lei è un missionario? Mm-hmm. E lui gli fa, preso qualche momento per pensare, poi guardate in faccia, dice, signora, ma è vero che lei non lo è? Capito? Come si capisce la vocazione? Ma più che capire la vocazione per essere un discepolo, io dico, bisognerebbe capire la vocazione per non esserlo. Perché tu non puoi essere cristiano e non avere la vocazione di Gesù, di seguire Gesù. Va bene, di costruire l'arca insieme a Noè, virgolette. Di dare il tuo cuore, di dare la tua anima, di essere pronto. Studiamoci di essere pronti, fratelli, a morire per Gesù. Questo è il nostro studio. Il studio non è andare a prendere diploma in università per fare soldi. Non importa che diploma prendi, è sempre per fare soldi. È inutile che facciamo tutti i giri di parole. Voglio aiutare il mondo facendo il dottore. Sì, ma quanto guadagna un dottore? Voglio aiutare il mondo studiando scienze politiche. Bravo. Un altro ce ne mancava di politica.
Ma tu, Giuseppe, come hai capito la tua chiamata?
Come ho capito, è questione che devi prendere una decisione. Cioè, mi sono innamorato di Gesù, la mia storia è molto molto semplice, va bene? Avevo 25 anni, va bene, giravo il mondo di qua di là cercando di capire cosa faccio. Lo mio sport era cercarmi fidanzate, come tutti i giovani, questo è il mio sport, però mi sono stancato alla fine, da qui giriamo... queste donne sono vuote dentro, queste donne, come ero vuoto io,
sì,
non
sì,
ero
sì.
Colpa loro, sento uno scopo.
Sì.
E allora sono stato evangelizzato e ho preso la decisione, a me mi piace essere tutto di qua, tutto di là, mi piace a cuore pieno le cose, nel giusto, nel buono e nel cattivo, grazie a Dio stavolta era nel buono. E allora per questo sono qui ancora oggi. Guarda, se tu leggi la storia di Mosè in Esodo capitolo 4, vuoi leggere una scrittura, Dora? Vai a Esodo capitolo 4, per cortesia.
Sì.
Questo vi aiuta a capire...
Esodo 4?
Come si capisce la vocazione. Allora, Esodo 4 comincia dall'inizio, per cortesia.
Mosè rispose e disse, ma ecco, essi non mi crederanno e non obbederanno alla mia voce, perché diranno... Il Signore non ti è apparso.
Allora, capisci? Cioè, Dio chiama Mosè dopo 40 anni di preparazione, va bene? Anch'io ho avuto 40 anni di preparazione prima di iniziare la radio, per esempio. In mezzo a 40 anni, capito? Infatti la radio così è 4-5 anni che l'abbiamo, 5-6 anni.
Sì, infatti, la radio sì.
Adesso sono 46 anni che seguo il Signore, 40 anni il Signore mi ha preparato. Va bene, nel deserto del mondo evangelizzare le strade. E adesso, e Mosè è stato 40 anni a Midian. Va bene, allora Dio va da Mosè, attraverso il cespuglio che brucia però non si consuma, va bene, e gli chiede il Signore di andare a liberare Israele, e lui dice, ma se non mi crederanno, arrivo io stravolto, cosa mi credo. Allora il Signore insiste, verso 2.
Il Signore gli disse, che cos'è quello che hai in mano? E gli rispose, un bastone.
Un bastone. Capisci, Mosè lì col bastone in mano e dice, ma io non c'ho niente, non c'ho eserciti, non c'ho spade. Ho cercato di combattere, ho ammazzato anche un egiziano 40 anni fa. e per cercare di liberare Israele, sono dovuto scappare per salvarmi la pelle. E io vuoi che torno là? E come faccio? Posso ammazzare qualche altro egiziano? Pensava lui. E Gesù e Dio gli dice: che cosa hai in mano? Cioè, a volte abbiamo in mano quello che serve, ma non ce ne rendiamo conto. Cosa aveva in mano Davide? Una pietra, una fionda. E con quello lui ha vinto Golia. Cosa abbiamo noi in mano? Ecco, il Signore gli disse: cosa hai in mano? Verso 2. E Mosè gli risponde:
Un bastone.
E il Signore gli disse:
Verso 3. Il Signore disse: gettalo a terra.
Ed egli?
Egli lo gettò a terra ed esso diventò un serpente. Mosè fuggì davanti a quello.
Capisci? Quindi il Signore può, da un pezzo di legno, fa diventare un serpente, fa diventare quello che hai bisogno. Ora, fratelli che ci seguite, che mi seguite lì, ascoltate, guardate bene cosa avete in mano. Adesso vi dico io cosa avete in mano. Qual è il vostro bastone? Esodo 4,17. Andiamo al 17.
Ora prendi in mano questo bastone con il quale farai i prodigi.
Capito? Allora, Dio lo incoraggia. Dice: guarda quel bastone lì, io da un bastone secco posso fare un prodigio. Poi lui getta il bastone a Faraone, diventa serpente, eccetera, eccetera. Tocca il fiume Nilo, diventa sangue. Tocca l'aria, diventano mosche. Insomma, tocca quel bastone e fa miracoli. Comanda la grandine di scendere dal cielo, grandine mista a fuoco. Siete pronti, ragazzi, che Gesù può fare il miracolo con quello che avete in mano? E il prodigio più grande che potete mai fare voi cristiani qual è?
Io voglio essere la sua sposa.
No, questo non è il miracolo che tu puoi fare. Quel miracolo, guarda, io conoscendo te e tu conoscendo me, quello è il miracolo che solo Dio può fare.
È quello, per quello che è un miracolo, lo voglio.
Dora è fissata con la sposa, bravissima, vai avanti così, vai bene Dora. Ma la domanda è un'altra. Qual è il miracolo più grande che puoi fare? E Mosè fa diventare bastone uno serpente, e noi qual è il miracolo più grande che possiamo
aiutare
fare?
Una portare, anima a salvarsi.
Bravissimo. Portare anima nel paradiso,
guidare un'anima al Signore. Sì. Cos'è meglio che tu essere la sposa di Gesù?
Aiutare altri che possono essere,
aiutare un altro a essere sposa. Amen. Di Gesù si chiama altruismo.
Amen.
Va bene? E non solo pensare a ingrassare noi anatre grasse sedute sulle panche, va bene?
Amen.
Pensiamo agli altri, questo è il vero pastore. Allora, verso 20 cosa fa Mosè?
È sotto 4:20.
Sì.
Mosè dunque prese sua moglie e i suoi figli, li mise su un asino e tornò nel paese d'Egitto. Mosè prese nella sua mano anche il bastone di Dio.
E prende il bastone di Dio. Va bene. Adesso dobbiamo vedere cosa abbiamo in mano noi. Va bene. Forse posso condividere un po' la mia esperienza, come ho trovato alcune delle mie vocazioni in Cristo, no? Cioè, quando Dio mi ha mostrato di iniziare la nostra missione, uno alla volta, sono stato abbandonato da tutti. Tutti mi hanno abbandonato, parenti carnali e anche parenti spirituali. Poi Dio mi mostra di iniziare la nostra missione così, un poco alla volta. Sono andato avanti, avevo solo il bastone della sua parola, capito? La Bibbia è un bastone. E quello l'avete anche voi, fratelli, per iniziare il vostro cammino con Gesù o continuarlo. E come con Mosè in Egitto, capito, che aveva il suo bastone, io col mio bastone, la Bibbia, un bastone che Dio ha dato a tutti, il bastone di Mosè rappresentava in certo senso Dio, la potenza di Dio. Il nostro bastone, la Bibbia, rappresenta la parola, è la parola di Dio. Con quel bastone Mosè fece tutti i suoi miracoli. Il cammino di Mosè era in salita, va bene? E ad ogni livello successivo, come anche io ho dovuto abbandonare. Mosè ha dovuto abbandonare Miriam, abbandonare il suo suocero, abbandonare la comodità. E anch'io, questo è successo, io ho dovuto abbandonare ogni passo per Gesù. Quando c'era una crisi, quali sono i passi per Gesù? La crisi. A ogni crisi devi andare o a livello superiore, superare la crisi, seguendo il Vangelo, o a livello inferiore, non ce la faccio. E quindi Il cammino con Gesù è un cammino di scelte, di decisioni. Ce la faccio, non ce la faccio, ce la faccio, non ce la faccio. Ci sono i figli di Dio, i discepoli, ce la faccio, e ci sono i discepoli, non ce la faccio. Quelli che diventano guide, quelli che progrediscono, sono quelli che ogni crisi matrimoniale, finanziaria, nella Chiesa, crisi personali, depressioni, attacchi del diavolo, sono quelli che davanti alla crisi dicono muoio ma vado avanti, perché non c'è scelta, non c'è alternativa. Scappare davanti al diavolo non è un'alternativa, non possiamo permettercelo. I soldati romani si dice che avevano la corazza, però di dietro non c'era la corazza, era solo davanti, dicono alcuni soldati, perché dice il soldato romano non era consentito indietreggiare, o andava avanti ed era protetto, o di dietro veniva. Quindi scappare, fratelli, davanti al diavolo non è un'alternativa. Qui o si vince o si muore nel tentativo. E nella mia vita il cammino era in salita, e ancora è in salita. Ancora è in salita, ancora oggi. Stamattina, ieri sera, prima di dormire, ho parlato con mia moglie. Stamattina ho parlato con mia moglie ancora. Ci sono attacchi del diavolo, ragazzi. Cosa credete? Siamo sotto attacco del diavolo. Io adesso la radio, quando ci sentite, è tutto bene, tutto alleluia, tutto fantastico. Il diavolo ci attacca, più di voi, cosa credete? Sono migliaia e migliaia di pecorelle che ci seguono e non possiamo permetterci di fallirle. E cosa credete? Che il diavolo attacca solo voi. Se voi avete demoni che vi attaccano, dobbiamo arcidemoni. E allora dobbiamo rivestirci della completa corazza. E vogliamo ringraziarvi in ginocchio, fratelli, per le vostre preghiere. Senza di voi, se stavo morendo per la operazione alla prostata, le vostre preghiere mi hanno salvato. Va bene, c'era un altro che nella stessa situazione è morto. L'ospedale lì. Quindi le vostre preghiere mi hanno salvato. Va bene? Vediamo tanti miracoli, guarigioni, però a volte la fede non basta. Quindi il mio cammino è sempre stato in salita, ma è stato anche sempre gioioso, è sempre stato anche bellissimo, è sempre stato anche ispirante. Il soldato si diverte, insomma, è felice, o perlomeno ha coraggio anche nel mezzo del combattimento. Quindi tanti intorno a me cercavano di fermarmi, scoraggiarmi, mi chiamavano folle, fanatico, me lo mi chiamano ancora, fissato, capito? Un ostinato, all'estremo. Va bene? Ma io avevo udito da Dio. Come potevo seguire quelli che mi scoraggiavano? Quindi sto raccontando un po' la mia storia che tu mi chiedevi, Angela. Vabbè, sì, forse sì. Interessante, forse. E alla fine, praticamente, tutte le persone che avevo iniziato tanti anni fa questa missione, se ne sono andati tutti, sono rimasto solo. Va bene, però solo rispetto a quelli che avevo iniziato. Però nel frattempo, evangelizzando, erano arrivati degli altri, Angela e Dora qui, e sapete che periodo mi riferisco. Che anno ti ha incontrato?
1992
ha incontrato Dora e Angela più tardi. E tu sai, Dora, benissimo, tutti quelli che tu conoscevi e che avevano iniziato la missione insieme a me sono andati via tutti.
Sì.
E tu sei subentrata, e tanti altri, vabbè, tanti altri che non sono più con noi, sono arrivati, hanno ricevuto, hanno imparato, sono andati, e Dio li benedica, non c'è nessun problema. Non siamo qui a costruire una grande organizzazione, ma siamo qui a dare un grande messaggio. Va bene. Quindi alcuni mi hanno anche minacciato, alcuni vicinissimi mi hanno detto niente, o così o me ne vado. Ho detto chiedi al Signore, io non mollo. Ed è stata dura, mancavano soldi, mancava cibo, mancava carburante per la macchina, ce n'era sempre una. Però lo Spirito Santo alla fine ci aiutava. E alla fine era così, però Dio continuava a darmi messaggi, e messaggi evangelicamente anche sempre più radicali. Cioè messaggi, Gesù mi diceva, la soluzione, figlio, è solo Vangelo. Mi diceva Gesù, mi ricordo, solo parola, Giuseppe, solo Gesù, solo profezie, solo mettere in pratica nel poco quello che potevo. E quel solo era la corda per uscire dal pozzo, una corda spirituale, uscivo sempre dal pozzo. Ed ora ecco qua, dopo tanti anni posso dire la parola aveva ragione, Gesù ha funzionato, Dio ha provveduto e quelli che sono andati via, devo dire che la stragrande maggioranza non stanno più neanche servendo al Signore. Grazie a Dio che noi li ho seguiti. Era facile, soldi dal governo, soldi di qui, soldi di là. Se fosse rimasto in Europa avrei preso un sacco di soldi dal governo con i suoi figli, non ho mai preso una mezza lira, niente. E qui siamo venuti qua, quando siamo arrivati in Sud America, tanti anni fa, non c'era radio, non avevamo niente. Cioè,
no, solo evangelizzare sulle strade.
Niente, una pecorella qui, sì. Andavamo nelle case, cioè, l'idea era di trasformare quella casa sempre. E ogni casa che entravamo, per la nostra preghiera, che questa casa diventi una chiesa. E poi il Signore ha preso il nostro messaggio, si vede che il Signore nella sua grazia gli è sembrato accettabile e lo ha trasmesso in tutto il mondo. Questo messaggio sta arrivando in tutto il mondo, come ogni casa può essere una chiesa, ogni casa può essere una comunità, ogni matrimonio può essere un paradiso, ogni figlio può essere un discepolo, ogni marito, ogni papà può essere il pastore, ogni moglie può essere rappresentare la chiesa. Funziona il messaggio. Il Signore lo ha benedetto e lo sta trasmettendo a tutte le parti. E quindi Dio ha provveduto, come si dice, above and beyond, cioè ha provveduto più e oltre di quello che io potevo immaginare e sperare. E quanto ci ama Gesù. Ringrazio il Signore per mia dolce, bellissima moglie, una moglie che non mi ha abbandonato, a dispetto di tante persone vicine a me. Perché anche se sono un po' radicale io, però non mi abbandono, non mi mollo, ogni tanto penso che sono un po' fuori di testa, un po' pazzo. Sono d'accordo, però se non sei un po' pazzo Gesù non è che puoi seguirlo facilmente, aiuta, non è indispensabile, ma aiuta a essere un po' pazzo. Il primo Corinzi 1 dice: Dio ha scelto le cose pazze del mondo. Eccomi qua, io sicuramente sono di questi. Sei meravigliosi bambini, figli adesso grandi, e tutti cristiani, grazie Signore, fratelli il Signore ci ha dato in più di 50 nazioni. Cominciare con i fratellini e le sorelline qui dove abitiamo. Va bene. E grazie al Signore che ci ha regalato questo megafono. Grazie per questo megafono, questa radio che può, l'eco si sente da tutte le parti nel mondo, ovunque, e raggiunge pecorelle. Grazie Signore. Dove io non potrei mai andare, cominciare con i fratellini scacciati da tante chiese dall'apostasia di ora, apostasia di questo tempo dalla fine, fratellini cacciati fuori da queste chiese, ha detto Gesù, Giovanni 16, vi cacceranno fuori dalle sinagoghe, dalle chiese, e però sappiate che quello che fanno a voi l'hanno fatto anche a me, l'ora viene che il Signore ci ha mandato innanzitutto a raccogliere queste pecorelle, innanzitutto le pecorelle che le chiese le hanno maledette, che gli hanno detto che sono perduti, che andranno all'inferno, perché non appartengono alla chiesa dei giusti giustini. No, la chiesa giusti giustini non esiste, esistono solo chiese di peccatori salvati per miracolo di Dio, per grazia di Dio. Quindi le nostre prime pecore che vogliamo raggiungere sono quelli scacciati dalle chiese, quelli i reietti, i maledetti. Leggete in primo libro di Samuele, Davide, fuorilegge Davide contro il re Saul, che cercava di ucciderlo per motivi suoi, anticristo, era seguito da 600 fuorilegge. 600 fuorilegge che avevano beghe col re, beghe con lo Stato, si sono uniti a Davide e lo seguivano dappertutto. E alla fine poi lui è Dio era dalla sua parte e quelli sono diventati i famosi the Mighty Men of David, gli uomini potenti di Davide. Leggere il primo libro dei re. Il primo libro del re, che parla di questo, è anche Primo Samuele, bellissimo. E allora, caro Franco, Dio ti benedica, tu hai toccato un tasto qui che credo che può aiutare tanti fratelli in questa, che cercano questa risposta. Praticamente tutto quello che io ho creduto nel bastone. Avevo un bastone, Dio mi ha detto, cosa c'è nella mano? Un bastone, una Bibbia. Bene. Getta quella Bibbia nel cuore di ogni persona che evangelizzi e vedrai miracoli. Io ho visto miracoli, gente guarire, gente demoniati essere liberati, gente che si è messa a seguire Gesù. Con quel bastone della Bibbia ho visto guarigioni impossibili, liberazioni, mm-hmm. miracoli. Il bastone che è un bastone però che avete, che ciascuno di voi avete, specialmente i ragazzi, i fratellini che hanno fatto il corso biblico. Va bene, lì è perché il corso biblico è la Bibbia tradotta in lingua moderna, praticamente. Nel nostro corso biblico ho cercato di tradurre la Bibbia in linguaggio moderno. Fratelli, funziona. Le anime si salvano, e i ciechi spirituali vedono, gli zoppi che non sanno camminare, solo scaldare le panche, si alzano e si rendono conto che possono andare in giro a salvare anime. E i matrimoni sgangherati si rimettono a posto e i morti spirituali resuscitano. Stiamo lavorando su quelli fisici, piano piano, nel nome di Gesù Cristo.
Giuseppe, dalla tua storia ho capito che la tua vocazione non è stata una rivelazione che l'ha ricevuta in preghiera, dopo anni di preghiera al Signore. Cosa chiedi a me? Qual è la mia chiamata? Cosa devo fare? Perché così si fa nelle chiese di oggi. Si prega per chiedere a Gesù, rivelami la mia vocazione. Tu non hai pregato chiedere a Gesù di darti un messaggio, semplicemente hai messo in pratica quello che hai capito dalle scritture,
un passo alla volta.
Sei andato ad evangelizzare e il Signore tramite la tua obbedienza ti ha guidato e ti ha portato ad avere la tua missione, una radio, quindi il Signore ha costruito sulla tua obbedienza la tua chiamata.
Sì,
quindi
la mia piccola obbedienza.
Dobbiamo solo obbedire nel poco che possiamo,
nel poco che possiamo,
e poi Dio ci guida e costruisce quello che sarà la tua vocazione.
Sì, nel poco. Mm-hmm. Luca 16:10, cosa dice a memoria?
Quello che la persona che è fedele nel poco sarà fedele nel tanto.
Se non sei fedele nel poco, non sei fedele nel molto. Se tu c'hai solo il talento di contare gli alberi, gli uccelli sugli alberi, comincia con quello.
Amen, amen.
Se tu c'hai solo il talento di zappare la terra, comincia. Ma però per Gesù, però, non per la banca, non per i tuoi soldi.
E non aspettare tanto tempo per capire quale sia la vocazione.
No,
vai,
no,
ad evangelizzare.
No, assolutamente. Assolutamente. Cioè, come si trova la vocazione? Perché qui hai chiesto una domanda potente. Vedi, i fratelli fanno domande che tutta la Chiesa hanno bisogno.
Sì.
Come troviamo la vocazione? Secondo me non c'è niente di più facile. Mettiamoci in moto, va bene? Come sempre dico, il timone della barca del Vangelo non funziona finché questa non comincia a passare dal cristianesimo teorico del porto, della barca attraccata in porto. Queste sono le chiese delle panche. Sono barchette attraccate nel porto, in laguna, lì a dondolare, aspettare un tornado, un tifone che li butti tutti per aria. Arriverà adesso, capisci? Quindi... bisogna mettere in pratica, devi remare, magari spingerla, questa barchetta fuori, finché il vento ti prende la vela, e allora, solo allora, il timone comincia a guidare la barchetta. Cercare la volontà di Dio, capito? Mentre sei seduto in chiesa, non lo trovi in chiesa, ci sono delle eccezioni. Atti capitolo 13: separatemi Saulo e Barnaba per la missione che ho, e sono partiti a conquistare il mondo, va bene? Ma non potete aspettare lì come la chioccia che cuova le uova in chiesa, capito? Che di pulcine ne vedo poco nascere in chiesa, è una chioccia sterile, capito? È una chioccia fallita, una chioccia. Questa è una chioccia che è sempre seduta a covare le uova e i pulcini non vengono mai. Io direi che è un po' troppo religiosa sta chioccia. Deve uscire da quel pollaio sbagliato. Va bene? Ci sono pollai sbagliati. Va bene? Ci sono pollai che... grazie Gesù. Guarda, abbiamo una chioccia che sta covando. Quanti pulcini ho? 7, 8?
8
pulcini.
Otto.
Però stiamo regalando dei fratelli.
Sì, la stiamo regalando.
Regali fratelli perché? Perché il Signore ci ha detto che dobbiamo concentrarci sulle pecore, vabbè, spirituali. E stiamo regalando una chioccia dei fratelli qui che abitano nella zona che andremo a visitare di questi giorni. E gli regaleremo una chioccia con 8 pulcini, tutta la scatola gli portiamo, va bene?
Sì.
Abbiamo chiesto, ha detto che sono contenti.
Sì,
no?
Sì. Ha detto che è una risposta alla preghiera.
Ah, Dio li benedica. Allora, impacchettare la chioccia che appena andiamo a trovarli.
Amen.
Va bene, grazie Signore.
Volevo dire che anche io quando vi ho incontrati, quando ti ho incontrato Giuseppe, il Signore mi ha salvata attraverso, mi avete guidata la salvezza.
Guidata la salvezza.
E dopo, leggendo Matteo 10 insieme a te, ho capito la grande rivelazione della vocazione, che siamo tutti chiamati a essere discepoli e abbandonare il mondo. È stato semplice. Matteo 10, Luca 14, è tutto lì. E così dopo, oggi, dopo tantissimi anni, non è che ho visto un asino volando e una voce che mi ha detto: Dora, sei chiamata a essere missionaria, discepola. No, semplicemente...
Questo è il Signore che parla. Dora,
no,
vai a quel posto là.
No, no, semplicemente no, la parola, Matteo 10, Luca 14, è lì. E la unica cosa è la decisione di ubbidire, di dire sì. Nient'altro. E trovi la vocazione nella parola di Dio.
Amen.
Cioè, la voce del cielo, il segno del cielo, il grande segno che molti sono a pregare in chiesa, aspetto un segno. È già arrivato. Si chiama Gesù.
La parola.
È arrivato in un posto specifico che si chiama Calvario. Si chiama Resurrezione. Si chiama Vangelo. Si chiama Giovanni 20, 21, come il Padre ha mandato me, io mando voi. Si chiama Matteo 28, 18 a 20. Cosa dice? Che andate e addestrate, insegnate, fate discepoli di tutte le nazioni. C'è già il segno. Il segno è Matteo 16, 1, che dice: una generazione malvagia cerca un segno, non gli sarà dato, se non quello di Giona. Qual è il segno di Giona? Cioè, deve aspettare la resurrezione se vuoi vedere un segno. Però attenzione, alla resurrezione Gesù non appare a quelli che i segni cercavano, increduli. Non è apparso a Ponzio Pilato. Ponzio Pilato: ti sei lavato le mani per bene, sono pulite, serve altra acqua. Non è apparso a quelli lì. Non è apparso a Caiafa. È apparso a quelli che già credevano. Quindi quelli che aspettano un segno non lo avranno, tranne Giona. Cioè, cos'è il segno di Giona? Che prima dovevano ucciderlo, prima doveva morire, prima doveva essere sepolto, prima i discepoli dovevano dubitare, prima i discepoli dovevano abbandonarlo, prima ha dovuto rimanere solo nel Getsemani perché lo catturassero. Il segno è per fede. E cos'è la fede? La fede, se non c'è un ostacolo che distrugge la fede, se tu molli, però se non molli non viene distrutta, se non c'è un ostacolo che ostacola la fede, non è per fede, è per visione, è per logica, è per matematica, è per convenienza. Cosa vuol dire per fede? Vuol dire... Non stai camminando per fede se tu non stai attraversando difficoltà, superando difficoltà, vincendo diavoli, vincendo la marea opposta. Come un salmone nuoti controcorrente. Le sardine morte fluttuano insieme agli altri cadaveri giù nel fiume. Per seguire la corrente del mondo è abbastanza che sei una sardina morta, fluttui. Ma un salmone va controcorrente ed è la carne migliore che puoi mangiare. Ogni tanto la nostra finanziaria d'oro ne compra un po' di salmone. Dio ti benedica.
Sì.
Ottimo.
Quando bravo. Lo troviamo a buon prezzo.
Ecco, sì. Chi cerca trova, sai.
Cerca, Dora, cerca, cerca.
Comunque, capito?
Sì,
cioè,
capito.
Camminare per fede. C'è gente che non capisce cos'è. Io cammino per fede, sì? E che, quali sono gli ostacoli che ho superato? Nessuno, io mi siedo, ascolto la panca e canto. E questo è per fede. Questo. Va bene?
Amen, amen.
E allora spingere la barchetta della fede, della nostra vita per Gesù, ciascuno di noi è una barchetta, fuori dal porto delle chiese e delle panche sedute. Capito? Ho ascoltato un predicatore una volta che predicava questa chiesa deve essere viva e non morta, diceva, d'accordo. Questa chiesa deve evangelizzare, e sono d'accordo. Dovete svegliarvi e andare, d'accordo. Armiamoci e partite.
Non sei d'accordo.
Cioè, non l'ha detto così, ma è la stessa storia. Voi dovete evangelizzare, voi dovete far questo, voi. E io che faccio qua? Il pastore deve dare l'esempio. Io adesso sono un po' vecchiotto, non vado nel stato tutti i giorni, ma voi sapete, ragazzi, quando ho conosciuto, non c'era giorno che non uscivo.
Sì.
Ma anche adesso, ogni volta che fai fuori, sempre evangelizzi.
Sì.
O alla donna che vende il latte, o quell'altra vecchietta che ha dolori alla spalla, ti fermi a pregare, sempre. Non esci fuori senza ritornare qualche testimonianza di evangelizzazione.
Perché chi si ferma è perduto, ecco. Chi smette di evangelizzare sei uno stoccafisso, un baccalà rinsecchito.
Amen.
Chi vuol diventare un baccalà rinsecchito?
No.
Va bene, basta che smetti di evangelizzare, sei un baccalà secco. Ah sì, possiamo predicare, bla 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 bla, i farisei predicavano. Capisci? Per grazia di Dio, se non diamo l'esempio, è inutile dire armiamoci e partite, sorella,
sì, amen,
signore, manda mia sorella. Ma come manda tua sorella? E tu quando vai? E io sono il predicatore. No, se tu, capito? Il predicatore deve andare avanti, il pastore va davanti. Quindi uscite da queste chiese sgangherate, false, che il pastore vi manda a evangelizzare. Basta andare in strada e mostrarvi, farvi vedere, capito? Il predicatore vi dice cosa dovete fare, ma la guida vi guida dove andare. La guida è... Le guide oggi sono poche nelle chiese. Cioè, la guida è un motivatore, è un coach. Come in italiano coach? Un
allenatore.
Capito? È un allenatore che allena, l'allenatore di pallone è stato un giocatore di pallone.
Mm-hmm.
Il dottore all'ospedale che insegna gli studenti dottori è un dottore. Gli insegna mentre sta tagliando, vedi come si mette, si taglia così, cos'ha, vedi, apre, questo è lo stomaco, ecco, questo qua è il fegato, questa è la milza, va bene, attenzione a non tagliare questo, eccetera. Capito? Il dottore pregare per cortesia se è sotto i ferri. Ma capito? Oggi quale generale, capitano, colonnello, sergente sano di mente insegnerebbe ai suoi soldati a sparare, a combattere seduti in panca un'ora la domenica?
No.
Ma deve essere un pazzo da legare, un caso da manicomio. E questo è quello che succede nelle chiese, nel cristianesimo di oggi. Ci si illude di combattere contro un diavolo che lavora 24 ore per 7, 24 ore, 24 ore al giorno per 7 giorni, contro Cristo, contro di noi, lo combattono scaldando una maledetta panca, che di santo non c'è niente. Angela, non ti scaldare per cortesia.
Sorry.
Perché poi le assistenti qua ti controllano.
Oh, sorry.
Va bene? Oh. E allora qui c'è una scrittura, tu c'hai un'email?
Sì.
Andiamo alla scrittura o all'email, così che andiamo prima, perché la scrittura è lunga qua.
Allora vado all'email, perché è in linea con questo che stai dicendo.
Chi è e chi non è?
Antonella.
Antonellina.
Che vuole venire a vederci, non so se viene a gennaio o no, dicevano che forse a gennaio, però
ecco,
non lo so.
Digli di portare sull'aereo, per cortesia, che li passi alla dogana, trasportare qui una valigia piena di sorrisi. Va bene, e un baule pieno alla dogana dovrebbe passare, un baule pieno di amore, va bene, e un mazzo di fiori di ispirazione, parlo di fiori spirituali.
Amen.
Cosa dice Antonellina che viene a gennaio?
Antonella, ciao fratelli, bellissima la risposta di fratello Giuseppe. Sì, è proprio così. Anche io mi rompevo la testa a cercare la mia vocazione. Nelle chiese, se non sai cantare e suonare, è finita. E prima mi arrabbiavo con Dio perché non mi aveva dato nessun talento musicale. Ora lo ringrazio perché così ho dovuto imparare a fare altro. Imparare la cosa più bella del mondo. Imparare ad amare Gesù, la Bibbia e le anime. Non può essere gioia più grande che dare la propria vita per Gesù. Il tuo esempio di vivere al 100% per Gesù è il messaggio più urgente e importante. Credo che la più subdola apostasia di questo tempo della Chiesa sia quella di vivere per il mondo dedicando a Gesù ciò che rimane, ma sentendosi veri credenti.
Sì, ha detto che a Malachia, mi pare, il libro di Malachia, gli ha detto: maledetto chi, avendo un animale sano, dedica a Dio un animale ammalato. Cioè, dedicare a Dio
ciò che rimane
un'ora. Cioè, tu fai come sai l'ebreo che dava tutti i soldi a Dio?
a quello della barzelletta.
Sì, beh, c'era un ebreo. Un ebreo che si incontra, due ebrei si incontrano al bar dei tirchi. Si incontrano al bar dei tirchi e ordinano qualcosa da bere, che costa, non so, un'acqua di rubinetto e l'altra acqua liscia. E allora la barzelletta continua, no? Poi ci sono ebrei generosissimi, questa è una barzelletta. Poi, in Italia non abbiamo barzellette sui genovesi, che dovrebbe essere tirchi. Io sono stato a Genova, è gente normale invece. Comunque andiamo avanti con la barzelletta. Ah, non voglio che qualche genovese o qualche ebreo mi mandi qualche accidente. Comunque, andiamo avanti. Allora questo ebreo si lamenta, sai, io questa storia, la legge di Mosè, veramente non ce la faccio più, guarda. Guarda, succede che qua la decima, insomma, io, sai, perché c'ho così tanti soldi, che la decima è tanto. E allora, se rinuncio a tutti i soldi, risolto il problema. E allora dice, io non ho problemi invece. Fa, come, anche tu sei anche tu ricco? Sì, anch'io, però non ho problemi a dare la decima a Dio. La Peppa, come fai? E io a Dio alla fine del mese, capito, invece di mettere a parte la decima, gli do tutto a Dio.
Wow.
Ma scusa, spiegati meglio, come dai tutto a Dio?
Come fai?
Io prendo tutti i soldi alla fine del mese e glieli butto tutti a Dio, tutti per aria. Quelli che non vuole me li riprendo io.
Quelli che cadono indietro.
Quelli che ricadono, che Dio non li vuole, me li riprendo.
È giusto.
Questa è la, quindi cerchiamo di non essere così, ragazzi, va bene? Cerchiamo di non dare a Dio un'offerta che magari è meno di quello che tu le spendi per il cappuccino alla brioche. Capito?
Sì.
Per giusto. Cortesia. Giusto. Andiamo a Atti 18:24 e poi
quindi grazie Antonella. Grazie Antonella per il messaggio, bellissimo, è vero, tutto vero. Non ti ho letto i saluti finali.
Sì.
Grazie a voi carissimi fratelli e a Gesù tutta la lode e la gloria. Vi voglio tanto bene, Antonella.
Grazie Signore, grazie Antonellina, a presto. Concludo con Atti 18:24. Siamo sul tema, parlando sul tema di sono chiamato o no? E io sono qua che aspetto che Dio mi chiama, ma io non ho sentito nessun megafono tra le nuvole, non ho sentito, sai, la Monte Trasfigurazione, c'è fu una voce che disse: questo è mio figlio, ascoltatelo. Io una voce così non l'ho sentita, allora cosa faccio? Cioè, ripeto, la voce c'è già, basta leggere il Vangelo.
Sì.
È scritto. Il Signore non ci darà una rivelazione di una cosa che sia una fotocopia di quello che ha già detto. Quella lì lasciala alla Maggiugoria, alla Madonna di Guadalupe, eccetera. Lasciala quelle lì, che poi quelli non sono la vera Maria, sono la falsa. Perché la vera Maria non voleva adorazione, venerazione, pregate a me, cioè no. Vera Maria era lì, leggi in Atti capitolo 1, Maria era lì seduta tranquilla in umiltà, insieme agli altri a pregare, e pregavano al Signore, non pregavano a Maria. Maria era lì insieme agli apostoli a pregare al Signore, ma nessuno pregava a Maria. Quindi queste chiese sono uscite dal binario. Stanno viaggiando come un treno senza binari, sono ormai. Allora, andiamo a Atti 18:24 e chiudiamo, e spero che sia, riusciamo a chiudere questo messaggio.
Atti 18:24. Ora un ebreo di nome Apollo, oriundo di Alessandria, uomo eloquente e versato nelle scritture, arrivò a Efeso. Egli era stato istruito nella via del Signore, ed essendo fervente di spirito, annunziava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Continuo? Ok. Egli cominciò pure a parlare con franchezza nella sinagoga, ma Priscilla e Aquila, dopo averlo udito, lo presero con loro e gli esposero con più esattezza la via di Dio. Poi, siccome voleva andare in Acaia, i fratelli lo incoraggiano e scrissero ai discepoli di accoglierlo. Giunto là, gli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia di Dio, perché con gran vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando con le scritture che Gesù è il Cristo.
Quindi, è finito il paragrafo?
Sì, Atti 18:24-28.
Alleluia. Quindi qui vediamo Apollo, uno che non conosceva neanche il battesimo dello Spirito Santo. Non parliamo neanche di voci dal cielo, segni miracolosi, il profeta pentacattolico, pentecostale, cattolico, carismatico, eccetera, che viene, impone le mani. Non aspettare queste scenate, queste messe in scena, non avverrà. E se avvengono, io mi preoccuperei. Io ho paura quando la gente mi impone le mani, non so che spirito mi danno. Assicurati che sia un pastore vero che ti impone le mani, che non sia uno invece con spiriti strani. che quando ti impongono le mani, c'è la religione, devi andare a cercare uno che poi ti libera. Abbiamo sentito anche di questo.
Sì.
Per cortesia. Insomma, Apollo non aveva battesimo lo Spirito Santo. E siamo in chiusura, vero Angela?
Stiamo chiudendo.
Sì. Vabbè, tenete duro che stiamo chiudendo, ragazzi, e poi facciamo una benedizione. Però questa scrittura voglio spiegarla un po', l'ho già spiegata già diverse volte, però ci sono fratelli nuovi. La chiamata di Apollo, possiamo chiamarla questa. Qual è la chiamata di Apollo? Niente, l'obbedienza alle scritture. Vai a evangelizzare. Ma cosa vuoi, che Dio ti manda un angelo con un taxi, il tappeto rosso, pronto, Signore? Dio vuol sapere se può avere l'onore, se Dio può avere l'onore che lei esce dalla sua panca scaldata e vada per le strade nella potenza di Dio. Ma no, scusa. Togliti le scarpe, questo luogo è santo. Dove? Ovunque sei. Ovunque stai leggendo la Bibbia è un luogo santo. Togliti le scarpe, almeno nello spirito. Mettiti in ginocchio. Facciamo cadere dalla testa la corona della superbia che abbiamo. Umiliamoci. E seguiamo Gesù nello spirito umile, la stalla di Betlemme, cioè accontentiamoci che Gesù è morto in croce, che Gesù è risorto, accontentiamoci che Gesù ha già sparso sangue, accontentiamoci che Gesù ha già dato dei comandamenti. Che cosa accidenti altro vogliamo? Che deve venire di nuovo in croce? Guarda, Gesù è andato di nuovo in croce, di nuovo solo per me, perché mi ama, è morto di nuovo, ma per cortesia. Cerchiamo di non essere... Va bene? E allora, come Apollo, va bene, cominciamo anche senza battesimo dello Spirito Santo. Pregare per quello tutti i giorni, ma se non l'hai, vai avanti. Il soldato che non c'ha bazooka, va davanti col fucile. E se non c'ha il mitra, va davanti con la pistola. E se non c'è la pistola, che non sia un pistola lui, che va davanti con il pugnale. E se non c'è il pugnale, prenda un bastone. Davide ha preso un sasso dal torrente e ha dato una pietrata sulla testa a Golia. Fa questo qui per spiegarti che al mio Dio tu così non parli, e beccati questa pietra sulla zucca. E aspetta che vengo a spiegarti meglio. Che bella spada che hai. Ecco, perfetta per tagliarti la tua testa. Alza la testa. Si mette in piedi sul corpo di Golia, perché lui è piccolino paragonato a Golia, se sarà messo su Dio, io non lo so come ha fatto. Testa in mano, i filistei, buonanotte. Hai finito di sbraitare contro il mio Dio? Come ti permetti tu di parlare contro il mio Dio? Ma io dico, come ci permettiamo noi cristiani andare in un posto dove innalzano l'omosessualità, la sessualità del diavolo, innalzano le bugie e ce ne stiamo zitti? Non dico di litigare, abbassarci a livello del fango, dico di, con amore, con dolcezza, con gentilezza, con sorrisi, evangelizzare. Va bene, che andare nelle strade a fare chiasso è solo superbia. Evangelizzazione, ragazzi, in privato, in silenzio, prendere l'esempio della prima chiesa. Possibile che la Chiesa mondiale deve svegliarsi solamente dopo la tribolazione, solamente dopo il marchio della bestia, solamente dopo che quelle bestie di certi pastori hanno preso il marchio della bestia anche loro? Perché certi pastori sono bestie, capito? Prenderanno il marchio della bestia, perché certi pastori, non, ci sono gente che veramente, certi pastori come parlano, io non so se la conoscono la salvezza questi qua, legalisti, ne ho visti alcuni che ci fanno rizzare i capelli, spiriti che gli escono da tutte le parti. Un Vangelo legalista, un Vangelo virgolette perfetto, un Vangelo Ha detto Gesù, i farisei sono seduti sulla cattedra di Mosè, quello che vi dicono fate, ma non fate a seconda le opere loro, perché dicono e non fanno. Matteo 23. Angela, io passo e chiudo. Sì. Penso che siamo giunti. Sì. È giunta l'ora. Sì. Vuoi mettere il canto? È giunta l'ora?
Sì,
è giunta l'ora di benedire fratelli e chiudere la bottega, perché sono qui... È ora di chiudere.
Sì, sì, possiamo chiudere.
Chiudiamo perché qui...
Continuiamo domani, Giuseppe.
Cos'è, 4 ore in Europa di differenza?
Sì, sì,
4 ore,
con
quindi
l'Italia,
cos'è la 1
sì.
Rotti, qua lì sono le 5 rotte.
Sì.
Grazie, Signore. Allora, li benediciamo e chiudiamo?
Grazie, Gesù. Sì, li salutiamo, li benediciamo, ci risentiamo domani.
Grazie, Signore. Fratelli, il Signore vi benedica, il Signore sia con voi, faccia brillare la sua faccia su di voi, vi sia benigno,
amen, amen.
Il Signore vi benedica, sia con voi, con la vostra moglie, marito, amen, figli, figlia, padri, madri, che il Signore benedica la vostra entrare, il Signore benedica il vostro uscire.
Grazie, Gesù.
Il Signore benedica come gli date il cuore a Gesù, il Signore benedica quando fate comunione con Lui, che possiate ricevere profezie, rivelazione,
amen,
che possiate scrivervele con la penna, scrivere a quello che Gesù vi dice, che possiate ubbidire a quello che Gesù vi dice, possiate,
amen,
voi andare da Gesù,
amen,
e aprire tutti i vostri problemi e dire: Gesù, come li risolvo? Scrivere, Lui vi darà le soluzioni. Non sarà spesso, non sarà di solito, non sarà quello che la vostra mente carnale dice, pensa, spera, desidera, ma sarà quello che Dio vuole. Mosè non sperava di andare in Egitto con un bastone, infatti non voleva. Esodo capitolo 4, si è messo a litigare con Dio e litigare allegando che Dio si è quasi scocciato. E allora Mosè alla fine si è arreso, ha preso il bastone e è andato e ha liberato Israele nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Grazie,
allora,
Gesù.
Allora mandiamo baci?
Gesù. Sì.
Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Amen. Fratelli,
allora tu mandi un bacio, ciao, tu mandi un abbraccio.
Dio vi benedica, vi abbraccia fortissimo.
Vi vogliamo bene, fratelli. Grazie per i vostri messaggi ispiranti.
Mua. Ecco, e io vi mando tanto amore. Baci, abbracci e tanto amore.